/ Radio Web Basilicata vi invita all'ascolto di Cento anni di questa unione, programma interamente prodotto dall'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Basilicata. In studio per voi Angelo Camodeca, Fabiana Sant'Angelo e Maria Buoncristiano. Realizzazione tecnica curata da Angelo Camodeca.
Un gesto può dire tante cose, migliorare la giornata, emozionare. Scegli l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti. Aiuta i nostri giovani ad essere liberi di muoversi in autonomia e sicurezza. Il tuo 5 per 1000 servirà a finanziare corsi di orientamento e mobilità e autonomia personale. Il regalo migliore che puoi farti è donare. Cosa aspetti? A te non costa nulla, per noi è un grande sostegno.
Puoi trovare i nostri codici fiscali visitando il nostro sito all'indirizzo www.uicbasilicata.it.
Cari amici, ben ritrovati. Nel corso di questa puntata torniamo a parlare di parità di genere ed in particolare della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, che è il 25 novembre. E lo faremo grazie al contributo di tre rappresentanti istituzionali a tutela appunto dei diritti delle donne, con le quali abbiamo affrontato il tema sia da un punto di vista più prettamente legislativo, ma anche e soprattutto culturale. Prima di presentarle però passiamo un attimo in rassegna quelli che sono stati gli eventi organizzati in occasione del 25 novembre nel capoluogo potentino. In particolare l'Ufficio Provinciale di Parità di Potenza ha organizzato la campagna di comunicazione dal titolo 25 novembre tutto l'anno, patrocinata fra l'altro dalla consigliera regionale di parità di Basilicata, dalla presidente della commissione regionale pari opportunità lucana, dall'assessorato alle pari opportunità del comune di Potenza e dalle associazioni Telefono Donna e Potenza Città per le Donne. Sostanzialmente questo messaggio è stato veicolato sui bus urbani di Potenza, grazie anche alla disponibilità dell'azienda Miccolis, sui quali è stato apposto il numero nazionale antiviolenza 1522 e quello del centro antiviolenza di Potenza, che ricordiamo è lo 0971 55551. Per quanto riguarda invece l'Ufficio regionale di parità di Basilicata, è stato organizzato un evento seminariale dal titolo Donne, diritti, difesa presso il Palazzo di Giustizia di Potenza, alla presenza di numerose istituzioni, fra cui il Procuratore Generale Armando D'Alterio, il Prefetto di Potenza Michele Campanaro e anche esperti del settore della violenza di genere, di psicologia e psichiatria, ma anche del mondo forense. L'evento infatti è stato accreditato presso l'Ordine degli Avvocati di Potenza. Ma entriamo adesso invece nel dettaglio di quelli che sono stati i contributi di questa nuova puntata. Amici, siamo in linea con le ospiti che ci parleranno un po' del discorso sulle pari opportunità che abbiamo introdotto. In particolare abbiamo con noi la neoconsigliera di parità della provincia di Potenza, Simona Bonito, alla quale facciamo i nostri migliori auguri. E iniziamo quindi a introdurre un po' il discorso. Si parla appunto molto di pari opportunità e anche di aspetti legislativi, come il codice delle pari opportunità. Diamo una definizione di massima e spieghiamo a cosa serve materialmente.
Intanto grazie per l'invito, grazie per gli auguri, spero di poter fare insieme a chi già insieme a me si occupa di queste tematiche un lavoro che possa essere un lavoro di squadra e di sinergia, perché pari opportunità significa anche cercare di lavorare insieme sugli stessi temi per quanto mi riguarda, nel senso che molto spesso anche soggetti e organismi che apparentemente possono sembrare lontani tra di loro, insieme possono favorire quello che è appunto il concetto delle pari opportunità. Fabiana, io ti ringrazio per questo e partiamo proprio dalle parole. Le parole sono fondamentali, anche il codice pari opportunità lo dice da solo, in realtà è un insieme di articoli e di condizioni affinché si possa privilegiare e favorire l'occupazione femminile sui luoghi di lavoro prevalentemente, e quindi parità e opportunità di crescita sui luoghi di lavoro. Questo già è un mondo vastissimo, perché in pochissime parole abbiamo detto che fondamentalmente è una cosa sulla quale molto spesso si riflette, è il fatto che tutte quelle condizioni che favoriscono l'inserimento della donna nel mondo del lavoro ci consente poi di renderla autonoma, accrescere le competenze e fare in modo che possa essere equiparata agli uomini che fino adesso hanno avuto una posizione di vantaggio rispetto alle donne. Tantissime sono le indicazioni che vengono fornite delle indicazioni non solo su chi si occupa di queste tematiche, quindi le consigliere di parità, gli altri organismi, ma soprattutto si fa riferimento a una caratteristica importante, che è quella della discriminazione, che è una parola sulla quale naturalmente molti si soffermano, ed è poi quella condizione che fa la differenza tra gli uomini e le donne proprio sui luoghi di lavoro. Quindi si parte da la specifica della legislazione in materia di parità, poi si va avanti con la definizione della discriminazione e poi delle indicazioni e degli adempimenti che le imprese devono avere affinché possano favorire l'integrazione e le pari opportunità appunto sui luoghi di lavoro, per essere abbastanza sintetici.
Quanto, diciamo, è complicato poi applicare? Perché insomma la norma abbiamo capito che c'è, poi la difficoltà qual è? E soprattutto il supporto dal punto di vista pratico degli uffici di parità, quale può essere?
Allora, le consigliere di parità nello specifico hanno un ruolo di supervisione, di controllo, affinché non ci siano appunto queste discriminazioni sui luoghi di lavoro, e diventano quell'anello di congiunzione tra il mondo del lavoro e le istituzioni, perché la figura della consigliera di parità è quella che si pone proprio come figura di garanzia, quindi ha un ruolo non solo di controllo ma anche di verifica di tutti quegli gli elementi di cui abbiamo parlato prima. Naturalmente gli step sono differenti, perché naturalmente chi è convinto, è convinta soprattutto, perché molto spesso accade alle donne, anche se quando si parla di discriminazione sui luoghi di lavoro è ovvio che si può far riferimento anche agli uomini, quindi noi cerchiamo di parlare sempre parlando alle donne, perché in realtà sui luoghi di lavoro soprattutto quelle più discriminate sono le donne, ma anche un uomo si può rivolgere alle consigliere e consiglieri di parità se si riconosce nelle caratteristiche di una persona che ha subito una discriminazione sul luogo di lavoro. Pertanto, naturalmente, può rivolgersi alla consigliera di parità, illustrare qual è la condizione nella quale si trova e poi, d'intesa con la consigliera di parità, comprendere qual è lo step successivo. Naturalmente la definizione di discriminazione sui luoghi di lavoro è una definizione ben precisa, che pone dei paletti ben precisi e che ha delle determinate condizioni. Ad esempio, una persona che si riconosce, ecco, questo è il termine giusto, in una posizione di svantaggio rispetto agli altri lavoratori nella medesima azienda, una limitazione di opportunità alla partecipazione della vita dell'azienda, o anche limitazione all'accesso di meccanismi, soprattutto, e questa è una cosa che succede spesso, di avanzamento e di progressione della carriera, perché molto spesso quello che avviene è che le donne accedono al mondo del lavoro, perché rispetto al passato la condizione della donna è quella che riesce ad accedere al mondo del lavoro. Ciò che non riesce a fare è appunto l'avanzamento e la progressione di carriera, perché si tende a mettere le donne in una condizione appunto di svantaggio e pertanto discriminata sui luoghi di lavoro. quindi non c'è crescita per le donne, soprattutto nelle aziende. E quando parlo di aziende faccio riferimento non solo a quelle pubbliche, ma anche a quelle private, entrambe. Su questo poi naturalmente entreremo ancora di più nel merito dopo.
Mentre parlavi mi è venuta in mente una suggestione, cioè quanto sia difficile entrare in quest'ottica dal punto di vista culturale, nonostante le tutele in fondo ci siano. Spesso vedo fioccare sulla rete articoli di giornale titolati così: incinta, lo dice alla datrice, al datore di lavoro, viene assunta, cioè come se fosse un miracolo. E ancora qui, insomma, ci deve stupire una notizia del genere dal punto di vista culturale.
Allora, tu hai toccato un tema che è fondamentale: l'approccio culturale legato alle politiche di genere e alle condizioni delle donne in qualsiasi ambiente, sia esso lavorativo che altro, è fondamentale. Quando si parla di approccio culturale è la possibilità di smontare quelle convinzioni che le persone hanno. E anche qui, di nuovo e con forza, ritorno a sottolineare che non si tratta di distinzione di sessi, perché molto spesso anche le donne sono convinte che la loro posizione è la posizione di colei che ha il ruolo di accudimento e cura. Pertanto, se parliamo della donna considerata come quella che deve accudire la famiglia, curare la famiglia, è normale che molto spesso sono stesso le donne che si autodiscriminano, perché convinte da un background culturale che c'è appunto questa distinzione tra gli uomini e le donne. Molto è cambiato rispetto al passato, naturalmente, perché c'è molta più consapevolezza e c'è anche la convinzione di voler modificare questi paradigmi. Però quando si parla di approccio culturale è qualcosa che ancora affonda radici molto profonde, e mi riferisco soprattutto, se ci pensi, ai libri di testo delle scuole elementari e delle scuole medie. Ancora nei libri di testo delle scuole elementari inevitabilmente si fa una distinzione tra ruoli professionali dedicati alle donne e ruoli professionali dedicati agli uomini, e quindi i più piccoli, le nuove generazioni, crescono convinti che quella è la società che li rappresenta. Pertanto non troverai mai su un libro di testo la mamma imprenditrice e il padre casalingo, ma troverai viceversa la condizione contraria. Pertanto è normale che i più piccoli sono abituati a crescere convinti che la accesso al mondo del lavoro per alcune professioni è solo limitata alla figura maschile. E su questo c'è molto da fare, perché proprio partendo dai più piccoli si può arrivare anche alle scelte, all'orientamento anche degli studi universitari, affinché anche le donne possano avvicinarsi a quelle che vengono definite le materie STEM, ad esempio, a tutte quelle professioni che fino a questo momento sono state solo ad appannaggio degli uomini.
C'è molto da dire nella scuola, per l'educazione, poi c'è anche il tema del gender, quindi diventa tutto un po' molto complesso, sicuramente molto interessante e complesso. E avremo modo sicuramente in una puntata futura di approfondire anche questo aspetto, perché insomma hai solleticato molto la nostra curiosità, Simona. Adesso però devo dare spazio ad un'altra nostra ospite, che è Margherita Perritti, presidente della Commissione regionale Pari Opportunità, che fra l'altro ha anche fatto un intervento molto interessante ad un evento a cui tu mi hai invitato, insomma, a cui hai accennato, che è stato la certificazione della pari opportunità di genere fra obblighi e opportunità di qualche giorno fa. Questa certificazione cerca un po', diciamo, grosso modo, dicendolo in maniera molto semplificata, di rafforzare le tutele che il codice delle pari opportunità già rappresenta. Chiedo a questo punto alla Presidente Perretti, che è intervenuta anche in qualità di vicario di Confindustria Basilicata, cosa ne pensa rispetto alla condizione delle aziende lucane, magari condotte da donne, cosa che non è poi così rara.
Allora, innanzitutto ti ringrazio per l'invito a partecipare a questo piacevole e interessante, diciamo, scambio di battute sul tema. Un tema che ha una valenza trasversale, quello delle pari opportunità, quindi pervade ogni settore della vita economica e sociale del paese. E che la cui soluzione, anche se secondo me non c'è una soluzione finale, cioè c'è un miglioramento di condizioni a cui si aspira, che sicuramente comporterebbe un miglioramento generale sia dell'economia, che della qualità della vita dell'intera società del nostro paese. Per quanto riguarda il tema a cui accennavi, della certificazione di parità, che è stata introdotta e finanziata dal PNRR come uno strumento per migliorare sia la diffusione della cultura delle pari opportunità sui luoghi di lavoro che la condizione lavorativa della donna. Quello che io ho rilevato nel mio intervento è che uno strumento validissimo, però deve tener conto di quello che è il terreno economico su cui si andrebbe a innestare. E in Basilicata, come del resto nel resto del paese, il 92% del tessuto imprenditoriale è costituito da piccole e piccolissime, addirittura microimprese. Microimprese hanno da 1 a 3 dipendenti e le piccolissime arrivano a 10, le piccole a 50. Il che cosa significa? Significa che è una misura che invece ha una sua complessità, perché come tutte le certificazioni ci sono delle procedure precise da osservare. Chiaramente per una impresa a carattere familiare, con pochi dipendenti, in cui lavorano i titolari, appunto, sono gli stessi, appunto, lavorano anche, no? Sono anche occupati dell'impresa, è molto difficile l'applicazione, è anche molto costosa. Quindi, sicuramente c'è la necessità, sicuramente la regolamentazione prevede delle misure semplificate nel caso di aziende piccole e piccolissime, e già questo è diciamo, un dato positivo, però occorre anche un supporto sia economico che formativo. E ad esempio la Regione Lombardia ha varato un finanziamento proprio per portare questa misura anche nelle aziende più piccole. La stessa legge che istituisce la certificazione di parità, ma in una parte che ancora non è stata applicata, prevede un fondo proprio per sostenere da questo punto di vista la misura. Quindi è sempre importante poi fare i distinguo dell'ambiente economico in cui si calano le misure legislative.
Sì, la cosiddetta distinzione fra teoria e pratica, perché poi l'applicabilità è sempre relativa al contesto. Senti, Margherita, ovviamente, insomma, tu sai che noi ci proponiamo di fare queste interviste e di ospitare, no, vari personaggi della vita pubblica della comunità come associazione di promozione sociale. Quindi ovviamente il mondo del terzo settore è molto ampio e noi cerchiamo sempre di fare proposte alle istituzioni per cercare di migliorare la condizione delle persone con disabilità, ma ovviamente di tutta la comunità. Quanto è importante da questo punto di vista sul tema, quindi del genere, la rete di relazione con il terzo settore e quali proposte possono venire fuori effettivamente dal mondo dell'associazionismo concrete, secondo te?
Direi che è fondamentale, l'importanza è fondamentale. Noi come commissione, diciamo, siamo un organismo di garanzia della presidenza del Consiglio regionale e quindi possiamo costituire un po' l'anello di congiunzione tra il mondo dell'associazionismo e del terzo settore con lì, diciamo, la governance della regione, cioè le istituzioni che governano, raccogliendole, perché la nostra funzione è una funzione di vigilanza, è una funzione consultiva, quindi raccogliendo le istanze, ma sono le associazioni che poi si fanno portavoce di quelle che sono le istanze, di quelle che sono le criticità del territorio. Pensiamo solo nel settore della salute, nel settore socio-assistenziale, quante criticità esistono. Noi abbiamo lavorato molto, ad esempio, con loro sul tema della prevenzione. Allora è fondamentale questo interscambio continuo, proprio perché sono loro, siete voi associazioni che ci indicate dove bisogna intervenire, dove c'è più esigenza, perché avete il contatto diretto con il cittadino nel quotidiano, che a volte manca poi all'apice delle istituzioni. Ad esempio, va messo in evidenza il grande ruolo del mondo dell'associazionismo e del terzo settore durante la pandemia, perché durante la pandemia anche lì ha animato, è il caso di dire, un po' la vita di una comunità, organizzando incontri in rete, organizzando iniziative, e quindi sia mantenendo le relazioni sia continuando a proporre, a lavorare su temi importanti. Quindi è sicuramente un mondo che va supportato, e pensando all'ambito, ad esempio, delle pari opportunità, sono tantissime le associazioni che con grande spirito di abnegazione, volontariato, ma anche con grandi competenze, lavorano quotidianamente su queste tematiche, propongono iniziative, formano e informano la cittadinanza, con cui hanno un rapporto più diretto all'istituzione, anche se, come nel caso nostro, siamo sempre sul territorio, siamo sempre molto presenti, però è un attimo più difficile arrivare. Il filo con l'associazione è più diretto, quindi è un valore aggiunto enorme che noi abbiamo, e che, insomma, è prezioso, quindi va mantenuto, va conservato, anche attraverso una legislazione adeguata, anche attraverso, sono molto importanti poi i bandi che vengono emanati e che consentono di finanziare i progetti più validi. Pensiamo solo al tema che è stato attestato dai recenti rapporti Caritas, al tema della povertà, al tema della necessità di un'assistenza quotidiana, di un supporto quotidiano. Allora, se non ci fosse un certo mondo, ci chiediamo veramente come si potrebbe affrontare questa situazione, questa condizione. Quindi direi che è un tratto distintivo importante del nostro paese, che sicuramente si distingue anche in ambito europeo ed internazionale per la valenza del suo terzo settore.
Grazie Margherita per questo riferimento importante. Mi hai fatto venire, tra l'altro, in mente il grandissimo lavoro dei numerosissimi volontari di protezione civile durante la pandemia, o di semplici cittadini che si sono messi a disposizione. Quindi noi li ringraziamo, perché non è mai abbastanza, e approfittiamo dell'occasione. Si parlava di bandi e di povertà, quindi mi si sono accese un po' le antennine. Arriviamo un po' a un tema delicato, che è quello del reperimento delle risorse. Quando si vuole, no, intavolare un discorso un po' più sul lungo termine e quindi fare proprio una progettualità più specifica rispetto a iniziative di questo tipo sulla parità di genere. È ancora così difficile recuperare le risorse, o ci sono dei canali più... propositi?
Allora, sicuramente devo dire che con gli ultimi governi, con la ministra Bonetti, il Dipartimento delle Pari Opportunità fatto tanti bandi, ha lavorato molto in questi termini. Certamente c'è sempre un tema di risorse, dal finanziamento ad esempio degli organismi quali il nostro, che veramente hanno delle indennità minime, quindi anche il nostro lavoro spesso e volentieri è di volontariato, ma anche a un finanziamento adeguato dei bandi. Ad esempio penso al fondo per l'imprenditoria femminile, che è stato lanciato a maggio scorso e che si è esaurito in un attimo. Allora, tante volte proprio a monte queste misure sono molto poco finanziate e quindi chiaramente non possono poi apportare i cambiamenti per cui sono pensate. Quindi è un dato che nell'ambito della parità di genere ancora non si è arrivato a capire che è importante lavorare, cioè con i finanziamenti adeguati. C'è sempre una carenza di risorse sicuramente, anche se si va sul esempio sul tema della violenza di genere delle case rifugio, anche lì alla fine i fondi sono comunque limitati e arrivano anche in ritardo, con delle annualità di ritardo, e per cui la svolta effettiva nel nostro settore non è ancora avvenuta, poco ma sicuro, e ci vorrebbe ancora una maggiore sensibilità e bisognerebbe soprattutto capire che non è un tema a sé, è un tema che incrocia tanti altri ambiti: la disabilità, la formazione, la sanità e quindi il welfare. Vogliamo parlare degli asili nido, si aprirebbe un altro mondo, perché nella nostra regione alla fine le risorse appostate sono sempre ridotte e quindi pochi posti e soprattutto carissimi. Quindi ci deve essere un cambio di mentalità e di passo che ancora non è arrivato.
Amici, adesso invece siamo in linea con la dottoressa Ivana Pipponzi, consigliera regionale di Basilicata di parità, che ci parlerà poi di quelle che sono le discriminazioni nel mondo del lavoro.
Sono tantissime le iniziative che il mio ufficio ha patrocinato, perché c'è un fermento molto importante da parte di tantissime associazioni di donne e non solo, ma anche di professionisti.
Senti, arriviamo un po' nello specifico a quello che è appunto il tema della violenza e alle discriminazioni di genere. Noi ovviamente, come sai, essendo un'associazione portatrice di valori, no, a tutela delle persone con disabilità, siamo a maggior ragione sensibili da questo punto di vista, perché il discorso ci riguarda più da vicino, non solo rispetto al genere femminile, ma proprio appunto alle dinamiche della disabilità. Ci racconti come ci si muove in questi casi, se ci sono state segnalazioni di persone con disabilità discriminate sul lavoro, per esempio?
Dunque, le discriminazioni sul posto di lavoro sono tra le discriminazioni di genere, legate al genere, ma anche legate alla disabilità, sono tra le più striscianti e sono tra le più pesanti, a mio modesto avviso, soprattutto quando sono a carico di persone disabili, perché in questo caso si può parlare a buon diritto di doppia discriminazione, se noi pensiamo perché legata al genere e perché legata alla disabilità. Quindi è ancora più pesante ed è ancora più strisciante, ecco, se vogliamo. A carico di queste persone naturalmente si unisce non soltanto la loro problematica legata al genere, che sappiamo di per sé stesso, stante lo stringente divario che esiste uomo-donna e che è una delle condizioni diciamo alla base della quale appunto vengono poste in essere le discriminazioni e le violenze, si aggrava questa situazione per la circostanza appunto della disabilità. Purtroppo le donne con disabilità o le persone con disabilità hanno maggiore timore a a denunciare, perché anche per loro si ha il cosiddetto fenomeno della vittimizzazione secondaria, cioè il timore di non essere credute. Ecco, e quindi questo noi lo avvertiamo come maggiormente stringente verso le persone con disabilità: non essere credute. Se noi pensiamo poi che magari c'è, può essere una persona appunto non vedente, chiaramente a questo punto ha maggior ragione la persona teme di non essere creduta, proprio perché magari non ha riconosciuto o ha problemi nel riconoscere appunto il molestatore. Quindi si capisce bene, si comprende bene quale sia anche il dramma da questo punto di vista. Come consigliera di parità ci sono stati diversi casi di persone con disabilità, in particolare ricordo nel 2018 un uomo appunto con una disabilità fisica motoria, discriminato sul posto di lavoro, al quale non veniva concesso dal datore di lavoro la flessibilità oraria, e in particolare lui aveva richiesto il part time, circostanze che gli consentivano anche di poter fare un periodo in cui lo stesso eravamo diciamo alle porte anche diciamo poi successivamente del Covid, perché era una cosa che si era protratta per diversi anni fino al 2020. Lo stesso voleva accedere anche allo smart working, che adesso diciamo è una misura che, come sappiamo bene, con il Covid è stata poi concessa e largheggiata, ma ante Covid era un qualcosa diciamo di ancora sconosciuto come istituto, cioè esisteva dal 2017 la legge, ma di fatto poco se non nulla per nulla diciamo concesso. E in questo caso la persona era discriminata anche in ragione diciamo e del suo genere maschile, perché invece ad altre sue colleghe donne invece era stato concesso, e maggiormente quindi discriminato perché appunto disabile. Quindi tante volte noi pensiamo alle discriminazioni come un qualcosa ad appannaggio soltanto delle donne, invece purtroppo io ho registrato anche discriminazioni a carico dell'uomo. Ricordo ad esempio un'altra, giusto per fare qualche esempio e quindi essere concreti, una mancata concessione di ore di allattamento ad un neopapà.
Grazie, grazie mille Ivana per questi esempi che vanno un po' oltre appunto, come dicevi tu, la retorica della violenza di genere.
Assolutamente Fabiana, perché la violenza domestica, per carità, è importante, è stringente, è attuale. Purtroppo nella settimana scorsa abbiamo registrato 3 casi di femminicidi, e quindi vediamo che purtroppo è un qualcosa che non si placa. Però io voglio ricordare quelle tante persone, quelle tante lavoratrici che comunque purtroppo subiscono molestie e violenze sul posto di lavoro e che hanno tanta difficoltà a denunciare, perché temono le ritorsioni da parte datoriali che possono arrivare fino al licenziamento. Quindi si comprende bene, soprattutto nell'attuale momento storico dove il lavoro sappiamo essere qualcosa di più prezioso che mai, quindi evidentemente si ha davvero il timore di poter diciamo pronunciarsi e quindi denunciare questi fenomeni striscianti e odiosi che portano purtroppo le lavoratrici ad abbozzare, ecco, a subire senza dire nulla.
E noi siamo qui per ricordare a tutti di denunciare, perché c'è chi può accogliere le istanze e le segnalazioni.
Assolutamente, il mio ufficio è a disposizione. Naturalmente si tratta di un procedimento del tutto gratuito. La consigliera regionale di parità rappresenta sul territorio regionale il Ministero del Lavoro, il Ministero delle Pari Opportunità, è una authority deputata alla promozione della parità e delle pari opportunità sul posto di lavoro, e soprattutto, e sottolineo soprattutto, è un pubblico ufficiale nel contrasto alle discriminazioni sul posto di lavoro. Quindi agisce, come dicevo prima, come pubblico ufficiale per imporre, chiedere alla parte datoriale che si sia resa protagonista di un'odiosa discriminazione, quindi imporre la rimozione della discriminazione stessa, della condotta discriminatoria. Segnaliamo che il sito istituzionale www.consiglieradiparita.regione.basilicata.it. Nell'ambito di questo sito istituzionale ho creato una pagina dedicata alle segnalazioni delle discriminazioni che ho voluto intitolare con la frase "Io ti ascolto", perché le istituzioni devono mettersi a fianco delle persone deboli, devono ascoltarle, innanzitutto offrire loro un ascolto ed evidentemente una tutela.
Amici, siamo quasi giunti alla conclusione di questa puntata e tiriamo un po' le somme con la presidente Maria Buoncristiano.
Dopo aver ascoltato il punto di vista istituzionale, credo sia spontaneo chiedersi quale sia il ruolo dell'associazione e in particolare come possiamo fare ad arginare il problema delle violenze di genere ma anche della violenza domestica e soprattutto qual è il messaggio che vogliamo dare agli altri, che cosa possono fare le persone che ci guardano e ci osservano. L'associazione ha due compiti importanti. Il primo è quello di ascoltare con attenzione, empatia e anche con maggiore partecipazione le storie delle donne e, o di tutte le persone che si rivolgono a noi, comprenderne il loro stato d'animo, le loro opinioni, ma soprattutto capire se ci sono situazioni di disagio. E molto spesso le difficoltà e il disagio non viene espresso in maniera chiara, va letto tra le righe e molto spesso si cela tra il detto e il non detto. Molto spesso le persone non vedenti che si recano in associazione sono quasi sempre accompagnate, per cui diventa difficile ricreare anche momenti di privacy o di assoluta riservatezza nel quale scambiarsi confidenze. Per cui l'impegno da parte nostra è quello di intensificare maggiormente il dialogo con loro e soprattutto, se capiamo che ci sono delle problematiche, per entrare in confidenza possiamo chiedere loro di chiamarci quando sono da soli in casa o sono sicure che non ci sono persone che ascoltano quello che ci stanno per dire. L'altro aspetto fondamentale è proprio informarle sui loro diritti personali e umani, ma anche valutare bene e condividere la percezione che loro hanno di atteggiamenti poco consoni da parte magari del coniuge, dei parenti, amici o datori di lavoro. È importante che le donne siano informate e abbiano la consapevolezza chiara di quale sia il limite, per esempio, tra il rispetto e l'abuso, tra la gentilezza e la sopraffazione e tra l'aiuto e il predominio. Per cui mi rivolgo proprio a tutte le donne, a tutte loro, per invitarle a non sottovalutare questi aspetti e soprattutto per avere il coraggio di dire no di fronte a quelle richieste o quegli atteggiamenti che ritengono offensivi, discriminatori o che creano anche stati d'animo di timore e di paura, anche perché le relazioni positive non creano angoscia, ma gioia e piacere di viverle. E a loro dico che, e soprattutto alle donne con disabilità visiva, che gestire in autonomia il proprio denaro, partecipare ad una serata con degli amici, chiedere di essere accompagnati da altre persone diverse dal proprio coniuge, dire no se non si ha voglia, oppure esprimere la propria opinione senza intermediari, decidere insieme al proprio coniuge come educare i propri figli, sono delle azioni e comportamenti di assoluto rispetto da cui non si deve derogare. Non è giusto sentirsi dire, ad esempio, "tu non vali niente", oppure "se non ti sposavo io, chi vuoi che ti sposasse?", e ancora "non sei in grado di andare in giro da sola nemmeno per comprarti un vestito", e così via. E quindi a tutte le donne che magari si sentono additare con queste espressioni, io chiedo di dire no, di avere il coraggio anche di allontanarsi da questo tipo di opinioni e da queste persone. E gli altri? Che possono fare gli altri? Chi ci osserva e magari comprende che ci sia una situazione di potenziale violenza o di potenziale discriminazione? Beh, a questi chiediamo di avvicinarsi con discrezione alle donne o alle persone che credono subiscano delle discriminazioni e delle violenze, e sentano forte il desiderio di aiutarle, magari mettendole in contatto con la rete di soggetti o di enti che si occupano di tutela e di proiezione, o magari dando il numero antiviolenza che è il 1522. Alcune volte basta davvero poco, basta un sorriso, basta tendere la mano, ma la cosa più importante a tutti i livelli, secondo noi e secondo l'associazione, è soprattutto l'informazione, soprattutto creare quella consapevolezza culturale e la prevenzione, ovvero saper discernere e soprattutto allontanarsi immediatamente da persone che già al momento della conoscenza magari appaiono gelose o possessive. Le prime a dire no dobbiamo essere proprio noi donne, senza indulgenza, senza sensi di colpa o sentimenti da croce rossina, poiché è ampiamente dimostrato proprio con i fatti che gli atteggiamenti negativi con il tempo non migliorano, ma si trasformano in violenza e sopraffazione. E allora tutti insieme diciamo no alla violenza.
Cari amici, anche questa puntata è terminata, noi vi aspettiamo sempre qui per condividere avventure e scoperte sempre nuove. Mi raccomando, continuate a seguirci.
Avete appena ascoltato 100 anni di questa unione. Programma interamente prodotto dall'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Basilicata. Hanno preso parte alla trasmissione Angelo Camodeca, Fabiana Sant'Angelo e Maria Buoncristiano. Realizzazione tecnica di Angelo Camodeca.